proprio la genesi del lavoro è stata non complicata, perché poi è stato un fluire di sensazioni, complessa nel senso che proprio all'inizio quando ancora il lavoro non è un pensiero costruito, stavamo attraversando, stavamo in realtà facendo le prime indagini su il prossimo grande lavoro di Lenz, che sarà un estratto, una rielaborazione molto molto sintetica e molto estrema dell'Eneide, quindi entriamo nella materia, nella classicità più retorica, no? delle nostre radici, e stavamo attraversando, studiando il primo tratteggio del lavoro, quando abbiamo incrociato un episodio che è quello, uno dei più importanti dell'Eneide, che è quello del rapporto tra Enea e la Sibilla Cumana, questa donna vecchissima, questa ormai voce che lo conduce nei vicoli della morte, insomma, in questi luoghi dove non si va se non accompagnati da queste figure straordinarie, eccezionali. Ecco, questa capacità di non solo di vaticinio, ma di attraversamenti in luoghi oscuri anche della nostra esistenza, delle nostre paure, delle nostre inquietudini. Quindi ci siamo fermati in questo desiderio, cioè questo desiderio di dare più spazio, più corpo all'indagine sulle Sibille, quindi non solo una Sibilla, ma appunto facendo questo viaggio per niente esotico, ma poi l'esotismo è una cosa molto particolare, che era un viaggio dentro la Cappella Sistina del Vaticano, quindi a riscoprire il grande cielo, la grande volta della Cappella Sistina, siamo stati rubati, rapiti da appunto non solo una Sibilla, ma da questi cinque corpi di uomo-donna, di figure gigantesche che quasi contengono la rivelazione, no? L'anticipano e la contengono con un'enormità, una vastità. Quindi siamo partiti dall'icona più che non dai testi, anzi sicuramente più dall'iconografia e dalle immagini che come sempre ci attraversano, e abbiamo iniziato a fare questi carotaggi, a fare queste esplorazioni, arrivando poi al testo di Eliot, alla Terra Desolata, che viene proprio annunciata dalla Sibilla Cumana. Quindi la grande domanda è: cosa vuoi? E lei dice: voglio solo morire, cioè da una vita lunghissima a pensare che il desiderio ultimo è quello di farla finita, quindi molto tragico come sempre Eliot. Però, e allora in Eliot abbiamo trovato una sorta di struttura portante, cioè di scheletro drammaturgico, quello che è diventato proprio una carcassa, nel senso che di Eliot non abbiamo mantenuto ovviamente nella narrazione neanche la storicità della sua parola poetica, ma abbiamo mantenuto proprio l'ossatura profonda del lavoro, che è diviso in cinque parti, quindi trovavamo un'altra nuova corrispondenza con le nostre visioni, con le nostre Sibille. Poi in realtà il lavoro si è snodato e si è formato testualmente proprio nel contatto, nel lavoro che abbiamo fatto con ogni interprete, perché appunto è diviso in cinque parti, ognuna delle quali interpretata da un'attrice differente, che portava una non solo una sua fisicità, una sua intellettualità, una sua sensibilità, ma anche proprio una sua biografia. In questo incontro tra la biografia di attrici che hanno anche lavorato con noi a lungo, di figure più nuove, ecco, e nell'incontro tra la loro vita e la nostra esistenza artistica, abbiamo composto questo testo, che noi abbiamo chiamato appunto un testo un po' a rebus, cioè nel senso che non è una narrazione lineare, ma in realtà è proprio come la vita, cioè fatta di pensieri che si arrestano, si contraggono, di colloqui mai avvenuti, no? Di desideri, di domande a cui non ci sono risposte. Queste donne abitano questo luogo, probabilmente è un luogo quasi domestico, anche se poi lo scenario è uno scenario di sabbia desertica, quindi mette insieme due funzioni molto distanti, che sono il domestico e l'asprezza desertica dell'isola, no? Quindi in questo scenario vivono e conducono questo frammento di a volte 20-30 minuti, molto intenso per la loro anche brevità. Il lavoro dura in tutto un'ora e mezza, però la brevità del capitolo impone questa anche forza espressiva, quindi in questo breve tempo della loro esistenza aprono questa loro isola casa allo sguardo del pubblico, dello spettatore. Ognuna incarna una un una sensibilità, un luogo dell'esistenza, un luogo biografico, quindi sono molto diverse l'una dall'altra. I lavori possono appunto quindi essere assolutamente autonomi, essere presentati singolarmente e anche però avere questa composizione più iconica, più di soffitto, più monumentale che è appunto il quintetto, questa che noi abbiamo chiamato anche così con leggerezza questa cinoturgia, cioè questa drammaturgia di canine, di cane, e oltre a appunto alla loro fisicità, alla loro presenza, ci sono questi cinque cani in vetroresina, quindi finti, e un unico cane vero, quindi che abita con loro in questa casa deserto. L'Isola di Cali, il titolo nasce appunto da Ancri, da sintesi, da suggestioni, è realmente citata nella terra desolata, come appunto nella visione di Eliot si intrecciano il Gange, i quartieri di Londra, pub e visioni assolute, visioni di Dio, quindi è l'alto e il basso che continuamente si contagiano e si contaminano. E l'Isola dei Cani è in realtà una esiste ancora oggi, è un quartiere, una zona vicino nell'East London, quindi prossima a Londra, e si chiama l'Isola dei Cani perché in passato, nel 600, probabilmente era stata adibita dalla Casa Reale a proprio canile, cioè c'erano tutti i cani da caccia dei reali e quindi probabilmente si chiamava Dogs perché abitata dai cani. Però nell'Ottocento, con la grande rivoluzione industriale, il momento vittoriano, la grande espressione coloniale, era l'isola dei docks, cioè dove si arrivavano le merci e quindi si immagazzinavano, sbarcavano e immagazzinavano, probabilmente i marinai, storpiando le parole da docks, probabilmente l'hanno poi chiamata Dogs come i cani, quindi c'è questa l'origine incerta di questo nome, che è fortemente evocativo. Poi nell'attualità è uno dei posti che proprio vicino a Londra, che è uno dei comuni più poveri di Londra, dove però vivono e hanno sede gli operatori finanziari più ricchi probabilmente del pianeta, e in questo senso ancora rispecchia le grandi contraddizioni della nostra contemporaneità, dove si uniscono appunto luoghi quasi di subproletariato, cioè di arrivi clandestini, e i grandi templi oscuri e nascosti della finanza. E dentro questa isola, che è diventata isola, perché ovviamente non c'è un'isola sul fiume, ma è attraversata da talmente tanti canali da essere diventata appunto separata dalla geografia del territorio, di quest'isola che viene molto spesso come proprio cartografata alle spalle delle attrici, in quest'isola si è molto soli. Ecco, sono certamente cinque solitudini, racconti di solitudine, ma anche di donne che forse vogliono anche rimanere sole, a guardarsi, a osservare il mondo, a esserne a volte vittime, a volte così critiche da detestarlo. Ecco, quindi c'è una forte corrispondenza con la sensibilità dei soggetti più inquieti, e come sempre noi raccogliamo quel tipo, no, di e viviamo questa inquietudine, però con accenti anche performativi molto diversi, con dei passaggi dal primo della Cumana, che questa attrice storica di Lenz, che guarda questo suo corpo invecchiare, quindi nella crisi della donna che non ha più, no, la sua potenza, la sua bellezza, poi a questa adolescente, semi-adolescente, post-rock, che vive tutto in questa dimensione di estremismo erotico, oppure appunto in Bruciando, che è il terzo pezzo che presentiamo, c'è questa figura che lo stesso Eliot dice, questo Tiresia dalle mammelle avvizzite, no? Questo specie di transgender, di questa figura doppia, di doppia sessualità, però senza il narcisismo o la curiosità di indagini sessuali semplicemente, ma è proprio un'indagine sulla doppiezza di sé, sulla doppia sensibilità, sulle doppie visioni che in un solo corpo e in una sola mente sono contenute. Per arrivare al quarto pezzo, che è bellissimo ed è proprio il più veloce, sono 12 minuti, che è interpretato da Barbara Buera, una delle attrici sensibili di Lenz, che è a tutto tondo una delle nostre interpreti più importanti, che ha questo piccolissimo pezzo di Morte per acqua, che è stato quello tra l'altro nell'opera originale di Eliot il più tagliato di Ezra Pound. Sono proprio ormai, sono 7-8 versi che sono rimasti, e lei li rielabora ovviamente in prima persona con questo suo proprio biografico attraversamento nelle sue ofelie, nei suoi personaggi già elaborati nel passato, con questo, insomma, gorgheggio, questo respiro di gorgo meraviglioso. Insomma, Barbara veramente sempre una nostra interprete eccezionale. E l'ultimo pezzo invece è con una interprete tra virgolette nuova, perché Monica Bianchi è stata una delle primissime collaboratrici e una delle mie primissime interpreti proprio nella fine degli anni Ottanta, quindi erano 20 anni che non lavoravamo insieme e ci siamo ritrovate lei dopo questo attraversamento nella danza. Monica è una danzatrice, ha lavorato con Raffaella Giordano, con Sosta Palmizzi, insomma ha fatto tutto un percorso altro rispetto al nostro, però abbiamo sentito la necessità e la curiosità dopo 20 anni, oggi una donna di 40 anni, di rimettere alla prova la nostra capacità creativa. Fa un pezzo straordinario, è il più quello proprio più ascetico, dove c'è la riflessione sulla presenza di Dio, sulla sua assenza, sulla beatitudine. Un pezzo meraviglioso dove lei proprio si trasforma non tanto in una cagna, ma nell'essenza del vuoto dell'animale, no? Che poi quello forse a cui a volte si tende, svuotarsi talmente da ritrovarsi davvero in un contatto col divino. E quindi sono 5 pezzi molto molto diversi.
Molto diversi nei contenuti questi 5 movimenti, ma anche proprio si capisce dal titolo, dai titoli che avete dato, certo. Sepoltura, Partita, Bruciando, Agua e Tuono.
Tuono, tutto il pezzo nasce da questa assenza di acqua, la città scompare per essere solo materia. In Eliot si parla della roccia in una visione più naturale del luogo aspro, dove per acqua si intende appunto una linfa, una idratazione spirituale, credo che sia esattamente quello, cioè essere nel liquido del religioso anche, e abita in questa città in cui c'è solo cemento, in questo luogo in cui c'è solo cemento e non acqua. E questa ricerca dell'acqua è una ricerca che oscilla tra 2 punti, quello illusorio della ricerca, addirittura attraverso il Maberata, attraverso le prove dell'Oriente, che anche questa è una suggestione eliotiana come proprio punto di partenza, e quindi l'avvicinamento alla beatitudine attraverso discipline e pratiche spirituali altre da noi, e lo scivolamento nella disillusione, quindi dove certamente non salverà e non arriverà il tuono propiziatorio dell'acqua. Ecco, il tuono è il suono che ci impaurisce, ma anche che anticipa lo scroscio dell'acqua, e quindi questa idratazione spirituale, fino ad arrivare in questo snodo che noi abbiamo costruito, per me particolarmente significativo, insomma mi riguarda molto, in questa ricerca attraverso la parola del Vangelo, però di un Vangelo apocrifo, ed è l'unico punto in cui Gesù incontra un cane. C'è questa piccola parabola con cui si chiude questo tuono, questo 5° capitolo, sono Cristo e Pietro che vagano per il mondo e incontrano la carcassa di un cane morto. Pietro dice a Cristo: andiamo via di qua, non senti come puzza, ormai è tutto putrefatto. E Cristo invece dice: no, vieni, lo prende per un braccio, lo porta vicino al cane e gli dice: guarda che bei denti che ha questo cane. Anche nel momento in cui quasi non c'è più, non solo non c'è più presenza, non c'è più vita, ma non c'è più neanche il corpo, il rispettare il corpo, no? La putrefazione, cioè, Cristo vede e annuncia un'ipotesi di bellezza. Monica, che fa questo pezzo, costruisce, abbiamo costruito tutto l'ultima, appunto questi 20 minuti tesissimi, fino ad arrivare ad essere soli denti di questo cane. Quindi il momento della beatitudine, forse di questa risoluzione momentanea ma sicuramente estatica, è quella di identificarsi ed essere non più il cane, ma questo sorriso ricercato, bellissimo. Insomma, lei fa davvero un lavoro molto affascinante, cioè questo essere i denti del cane, quindi essere fino in fondo opera d'arte nel luogo più basso, nel luogo da tutti, persino da Pietro, evitato, no? Che luogo è il luogo della putrescenza.
I 5 quadri dello spettacolo sono attraversati, intessuti, fatti coesistere uno con l'altro dalla partitura elettronica originale elaborata da Andrea Zali, storico collaboratore di Lenz.
Con Andrea più cresce il nostro rapporto, più diventa lungo e più c'è identificazione, c'è una grande sintonia creativa, e anche un affidamento, nel senso che non lavoriamo con la modalità tradizionale di vedo una prova e scrivo o compongo dopo che si è creato, cioè lavoriamo molto con, insomma, ovviamente con tempi molto diversi, quindi con grande anticipo rispetto poi al momento proprio fisico della creazione, perché anche la musica è uno dei pretesti, cioè una delle condizioni, come l'immagine e come la drammaturgia è una delle condizioni su cui poi agire e lavorare. Quindi abbiamo lavorato nella primissima fase, proprio gli abbiamo dato le registrazioni crude delle voci delle attrici, su cui lui poi ha fatto davvero un lavoro di schiume sonore, ha trasformato, rielaborato, disseccato a seconda appunto del pezzo, fino appunto a non riconoscere, cioè ci sono dei passaggi che non pensessi mai che sono le voci così trasformate. E nello stesso tempo aveva come sostanza anche classica, aveva un altro dei testi origine, dei testi da cui è partita l'indagine, che erano le profezie sibillarum di Orlando di Lasso, sono queste polifonie meravigliose, sono in realtà le 12 sibille di Orlando di Lasso, e a partire dalle quali noi abbiamo fatto gli ascolti e iniziato a pensare al lavoro, e anche Andrea li ha attraversati naturalmente in una rielaborazione molto, molto personale. Anche questo attraversamento del sacro unito a però una durezza linguistica che non ha certo nostalgismi della sacralità, ma semplicemente la attraversa come uno dei luoghi fondamentali della nostra esistenza, ecco, questa è una marca importante del lavoro, anche del lavoro musicale. Però proprio, guarda, sono come svaporamenti, oppure come nel pezzo, come ti dicevo, di tuono, diventa quasi la voce quasi panteggiante, ma nel senso che diventa quasi ossessiva come un pezzo tedesco degli anni Ottanta. È un lavoro, credo, ma sempre Andrea fa dei lavori straordinari, però questo era particolarmente libero, ma anche determinato dalle scelte iniziali, no? Quindi credo che il carcere creativo poi sia una dimensione molto, molto utile a un artista.
Chiudiamo, Federica, tornando all'inizio, a questa sorta di pellegrinaggio, se non ho capito male, che avete fatto tu e Francesco Pitito alla volta della Cappella Sistina.
Certo.
Ecco, quindi fino a che punto allora c'entra il giudizio universale di Michelangelo nello spettacolo? C'entra in qualche modo?
Sì, perché poi nei passaggi, trasformazioni, traduzioni, anche arrestandoci sulla soglia della nostra sicuramente povertà creativa, che rispetto a quella cinquecentesca di Michelangelo, insomma, non è neanche paragonabile, però questi grandi capolavori ti proteggono, no? Da un punto di vista proprio anche della tua miseria. E allora quest'idea che è rimasta è intanto dei troni, l'unico elemento scenico, l'unico elemento installativo, diciamo, fisico diretto, cioè di riconoscibile, è questa macro poltrona con questi quattro motori, quelle mobili che nascono proprio per le persone molto anziane che non sono in grado di muoversi, quindi questo trono semovente che appunto trasforma i corpi, ma li trasforma nella massima disabilità fisica. Quindi quando queste donne si siedono e si pongono a far profezie su questi troni, sono profezie corrispondenti, no, al trono impotente, non al trono di potere. E quindi è un oggetto, insomma, molto bello, che ho fatto fare con indicazioni particolari. Questa semovenza è molto forte nel lavoro, tant'è vero che viene ripresa anche nell'icona centrale. Gli schermi sono questi sette schermi, i sei semicircolari che compongono il semicerchio mantengono la stessa figura, che sono estrazioni dal macroscopizzate della natura, di microoggetti domestici, insomma, comunque in un immaginario molto, molto, molto visionario, mentre l'icona centrale, quindi l'immagine centrale, giganteggia il corpo di ogni attrice, che continua come in dondolo di Beckett a muoversi in questa poltrona, a muoversi non muovendosi in questa poltrona, in questo su e giù della vita, in questo riciclare, nel senso proprio di tornare ciclicamente al punto di partenza. Credo sia l'indicazione di un'esistenza sostanzialmente senza avere esperienza, ma anche di un'esperienza quasi di meditazione, insomma, quindi la Sibilla che non si espone all'esperienza sentimentale, all'esperienza fisica, ma la presente, la soffre indipendentemente dal fatto di averla vissuta, no? E questa è una grande, secondo me, rivelazione anche da un punto di vista dell'azione creativa, no? Non devo aver attraversato tutto il male ma posso sentirlo, o tutto il bene ma posso rivelarlo.